Allora, vogliamo andare a questo secondo round. Io sono sempre tante volte restio, come molti di voi avete notato, a dare delle regolette semplici, perché noi abbiamo bisogno sempre di più, come accennavo questa mattina, di entrare nello spirito della lettera. Una piccola parentesi in tal senso: la lettera, che sicuramente è la meravigliosa parola di Dio, ha una sua armonia, ha un suo significato profondo che in parte conosciamo, in parte esprimiamo agli altri, profetizziamo, ma sicuramente il nostro approccio alla parola di Dio dovrebbe non essere quello di assimilarla con i nostri modelli umani. Infatti il rischio grande di quando ci approcciamo alla parola di Dio con un'intelligenza, con un'esperienza, con dei modelli che sono quelli della nostra cultura, dei nostri modi di pensare, eccetera, eccetera, è che sicuramente deformiamo senza volerlo lì la potenza di certe realtà, di certe parole, di certe affermazioni. Potremmo fare 100.000 esempi. Se io dicessi la parola potenza, e troviamo tante volte questa parola nella scrittura, dynamis, e da cui viene fuori sia la dinamo sia la dinamite, ecco il primo pensiero che mi viene. Però chiaramente la stessa parola letta da 10 persone diverse evoca esperienze, sensazioni, convinzioni diverse, e vedrete molte persone che vi parlano della potenza di Dio pensando che questa sia collegata al rumore, a fuochi artificiali, con la mascoliata finale. E invece magari vedrete delle persone che vi parlano più legate a una potenza non da dinamite, che fa rumore, ma non solo rumore, perché la dinamite, insomma, rompe e cambia le situazioni geografiche di dove è usata. Ma ci sono alcuni magari che la vivranno più nell'accezione di dinamo, che non fa nessun rumore, eppure produce veramente una elettricità incredibile, una fonte di energia estrema. Quindi questo vi fa vedere che il nostro rapporto con la parola di Dio, con la lettera, spesso è mediato dalle nostre idee, dalle nostre esperienze, dai significati che certe parole hanno per le nostre vite, per i nostri vissuti. Ecco perché dico che diventa fondamentale entrare nello spirito della lettera, o detto in altre parole, entrare nei luoghi meravigliosi che la parola di Dio descrive come una mappa che ci porta a scoprire un tesoro. Quindi non diventare persone che questionano su dove si trova il tesoro solamente: si trova di qua, si trova di là, si trova su, si trova a destra, a sinistra, la mia interpretazione è più ortodossa, la tua è più qua, là. Il problema è se si entra o meno nel tesoro, perché se noi entriamo nel tesoro, non solo, ma siamo in grado di trasmetterlo e di farci entrare anche i nostri giovani, allora capirete bene quanto è importante scoprire questa realtà della parola di Dio. Ma se noi pensiamo che la parola di Dio è solamente un modello etico-morale, un modello di comportamento, il libro del cristiano bravo, il libro del cristiano doc, noi rischieremo di fallire. Perché? Perché la scrittura non ci dice semplicemente cosa è bene e cosa è male, ma soprattutto ci indirizza a scoprire quella sorgente meravigliosa della grazia di Dio che ci rende possibile miracolosamente superare e vincere il male con il bene. E questa è una sottolineatura che mi piace fare, perché purtroppo spesso noi vogliamo dare una parvenza di educazione, una dimensione così, ma senza impartire vita. Ma quello che fa la differenza, soprattutto in un giovane, non è semplicemente il movimento, il coinvolgimento, tutti aspetti meravigliosi, ma poi il fatto di essere condotto alla scoperta di questa sostanza migliore e permanente, che è il regno di Dio dentro di noi. Stavamo dicendo che per entrare meglio, per esaminare meglio l'adolescenza, lì dove originano la maggioranza dei conflitti, è importante comprendere sia cosa avviene spiritualmente nell'adolescenza e dall'altra parte, dicevo alla fine dello studio precedente, come si origina una malattia mentale. Abbiamo detto del valore già che la legge ha nella pedagogia, cioè questo segnare un limite, questo creare un limite, questo dare la chiara coscienza che il male determina delle conseguenze. Se io mi sbatto la testa a muro, mi faccio male, ovviamente, e la comprensione che poi è importante determinare in noi è che Dio soffre perché io mi sbatto la testa al muro, non è chi mi dice se ti sbatti la testa al muro io ti punirò. E questo è un concetto fondamentale, portare ognuno di noi, e i giovani, alla coscienza che Dio non è qualcuno che punisce nel senso di darti il resto, come noi facciamo con i ragazzini, te l'avevo detto io di non correre, hai sbattuto, e poi sbattono, cadono e noi gli diamo il resto, come a sottolineare, cioè, che non dovrebbero fare la prossima bravata solamente per non essere puniti. No, la conseguenza del male, del fallimento è qualcosa che deve essere introiettata, fatta proprio dal giovane, perché non può esistere che si facciano o non si facciano certe cose solamente per la paura del giudizio degli altri, della serie ah, se non ci fosse Dio come mi potrei divertire. Ecco, parlando con molti giovani in certe realtà ecclesiali, alla fine è come se subissero la vita religiosa, però sotto sotto i loro pensieri, le loro fantasie sono al di fuori, come a dire dobbiamo farlo, questa è la legge, è giusto farlo, bisogna farlo, ma senza comprendere il bene insito in quello che stanno facendo o il male tremendo in quello che in quel momento si privano di fare. Ecco, quindi questa comprensione deve avvenire fondamentalmente, come abbiamo fatto l'esempio dei due giovani mandati alla Roella Vigna, ma anche come il figlio prodigo che deve rientrare in se stesso e capire che nella casa del padre se la passa meglio. E questa è una comprensione che spesso i nostri giovani purtroppo avranno dopo aver sbattuto. Si potrebbe risparmiare questo. All'inizio magari per sé, per loro è più semplice pensare o illudersi che liberandosi finalmente da quella camorria di mia madre o da quella seccatura di mio padre, così finalmente ci realizzeremo. Ma sapete, tanti giovani poi, dopo che finalmente si sono liberati, riscoprono invece il valore del loro bisogno di genitori e comprendono profondamente che sebbene i genitori avessero fatto i loro errori, i nemici della loro vita o quelli che impedivano loro di vivere non erano certi i genitori. Ecco, quindi c'è tutto un processo, un excursus che è importante riuscire a determinare e a creare prima che la persona, nel tentativo di fuggire, nel tentativo di trovare chissà quali gratificazioni, finisce poi per andare in situazioni sicuramente gravi. Sì, sono esperienze, però in certe esperienze poi rimane il segno, rimane la distruzione. Se io mi sbatto fortemente la testa al muro, Dio mi ama, soffre, mi perdona, ma intanto se mi sono danneggiato qualche parte del cervello, questo mi condizionerà. Quindi questo non è un incitamento a provare il male, ma è sicuramente un dire che potremmo prevenirlo se solo acquisissimo una buona comunicazione con i giovani, una capacità di ricordare quando eravamo giovani, perché questa è una cosa strana, sembra che poi quando si è padri si dimentichi completamente l'irrazionalità e si vietano delle cose magari ai figli che uno invece non voleva assolutamente vietare quando era giovane, e dire che già c'è un salto generazionale notevole. Per cui, ripeto, è importante comprendere che la fase infantile è assistita dalla legge che ci dà conoscenza del bene e del male, che poi alla fine ci ucciderà, rivelandoci in pieno la nostra natura adamica. Ho citato quel brano che oggi vi sottolineo, Romani 7,9, in cui l'Apostolo Paolo dice: ci fu un tempo nella quale, cioè nel quale, senza legge vivevo, Ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava la morte. Molti esegeti di questo brano ritengono che questo tempo in cui senza la legge viveva Paolo è assimilabile alla sua infanzia, cioè nel senso che la legge ovviamente esisteva, ma la legge non imputa il male a chi non è ancora in grado di essere responsabile. Quindi lì dove poi invece avviene questo processo, che è importante capire, nell'adolescenza, dove c'è un brusco atterraggio, dove si scopre in una maniera più profonda l'esistenza del male, è all'esterno e all'interno. E ricordatevi che la crisi più grande nella fase adolescenziale non è legata soltanto agli squilibri ormonali, alla sessualità che si esprime in tutte le potenze di richiamo che esercita, ma la crisi più grande è legata alla scoperta di questa natura umana malefica, malvagia, queste tendenze estreme, alla scoperta del male e quindi a quei tentativi, a quegli sforzi che si fanno e per negarlo, perché ci sono persone che in realtà, proprio perché non vogliono scoprire il male, continuano a rimanere, pur essendo grandi bambini, e li vedrete con una ingenuità estrema poi cadere nelle trappole più incredibili. Perché? Perché l'angoscia di scoprire questo male blocca naturalmente la loro maturazione, quindi la difficoltà di trovare un'alternativa a una mancanza di speranza determina in loro questa illusione che tutti sono buoni, che il mondo è buono, tutti siamo buoni, e infatti poi si vede come tutto va bene, tutto è buono. Ma questo, capite? Ancora una volta, questo meccanismo è una difesa. E qui introduco un concetto fondamentale che ci aiuterà a capire il disagio degli adolescenti e in genere anche il nostro disagio. La malattia mentale nasce in realtà come una difesa, nasce come un tentativo di o non prendere coscienza o di esorcizzare o di allontanare in qualche modo un male interno, un'irrazionalità che può essere fondamentalmente legata sicuramente a uno dei sentimenti più prevalenti nella vita dell'uomo, che si chiama paura. Non so se avete mai avuto a che fare con questo tipo di sentimento. Paura in tutte le salse, paura non solo di morire, paura di vivere, paura di qui, paura di lì, paura come sentimento predominante nell'essere umano. E questo sicuramente è evidente, perché se partiamo dal libro primo della Bibbia già vediamo questa situazione estrema della nudità dell'uomo. Ho ascoltato la tua voce nel giardino, dice Adamo, ma poiché ero nudo ho avuto paura e mi sono nascosto. Questo è un poco l'intimo di ogni essere umano, e quindi in una maniera più evidente viene fuori nell'adolescente che ancora ha un contatto con se stesso, che ancora non ha imparato, come spesso abbiamo fatto noi, a bleffare con se stesso. La percezione più forte è proprio di questa nudità, di questa angoscia di separazione, che è la stessa che Gesù ha gridato, se ricordate, sulla croce, lì e lì, la masa battanì. Questa è la dimensione più profonda che come esseri umani abbiamo dentro, che ci parla di essere orfani, che ci parla di abbandono, di ansia, di angoscia, di abbandono. E già da questo cominciate a capire come, sulla base di questo stato d'animo prevalente, il fatto di non ricevere rassicurazioni esterne, il fatto di non ricevere amore, affetto, che chiaramente si inserisce già in un contesto di paura di non essere amati, di paura di non essere accolti, di paura di non essere al centro dell'attenzione, ovviamente può accentuare quel tendenziale disagio psichico potenziale in ogni essere umano. Quindi, dicevo, è fondamentale nell'adolescente questa difficoltà a prendere atto di questa morte interiore o di questo cuore insanabilmente maligno da cui vengono fuori fornicazioni, furto, omicidio, adulterio, cupidigie, malvagità, frode, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Mamma mia, quanto ce n'è! È proprio l'adolescenza, diciamo, in piccola parte è collegata all'espressione più o meno libera di questi stati d'animo, che sono proprio potenzialità negative insite nel cuore umano, che non possono essere semplicemente controllate, non possono essere semplicemente dominate o mortificate, ma hanno bisogno della risposta fondamentale di Dio al fallimento umano. Ecco perché al fallimento umano noi cosa opponiamo? Le difese nostre, cioè ci sentiamo estremamente fragili, andiamo in contropiede. Abbiamo una rabbia potentissima, la nascondiamo persino a noi stessi e magari sviluppiamo un manierismo. Sapete, vi dovete spaventare delle persone che sono estremamente gentili. Sono le più pericolose se non hanno conosciuto Dio. Perché dietro quel manierismo, quell'attenzione, quella mielosa, si nasconde una carica esplosiva così forte da veramente poter essere poi coinvolte nelle cose più drammatiche, nelle cose più tremende. La cronaca purtroppo poi ce ne dà un ampio riscontro, come a dire l'illusione di una difesa estremamente umana. Questo concetto è importante. Vi do questi strumenti perché poi nell'aiutare l'adolescente dovete capire come portarlo alla scoperta delle difese vere, reali, che non sono quelle umane. L'Apostolo Paolo dirà, lo esprimerà in un concetto molto bello, quando dice: sebbene camminiamo, sebbene viviamo nella carne, noi non camminiamo nella carne, le nostre armi, dice, potremmo tradurre, le nostre difese umane, perché le armi a che cosa servono? A difenderci, a proteggerci. Le nostre difese umane, le nostre armi non sono umane, non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di distruggere ogni ragionamento, ogni fortezza che orgogliosamente si eleva contro la conoscenza di Dio. Senza fare alta teologia né alta psicologia, detto in tre parole, significa che se noi cerchiamo di difenderci senza scoprire quello che Dio ci ha dato, le nostre armi non solo non funzionano, ma possono essere persino delle trappole che ci indirizzano verso la malattia mentale. Un esempio veloce lo potremmo fare con tante malattie mentali. Mi viene in mente, io seguo purtroppo tante persone che hanno un DOC, che non è vino DOC, DOC, un acronimo di disturbo ossessivo compulsivo, cioè la tendenza a opporsi a pensieri intrusivi, a pensieri che chiaramente non sono piacevoli, pensieri considerati minaccia per la psiche, è un tentativo continuo di opporsi, di cacciarli, che chiaramente poi ottiene il risultato contrario, perché se volete amplificare un'ossessione voi dovete cercare di dire non la voglio pensare, allora sicuramente entrerete in questo circuito strano che poi chiaramente produce un sacco di energia negativa che non si può usare. Non so se qualche studioso riuscirà a fare qualche macchina per sfruttare la tensione dei conflitti umani e produrre energia elettrica. Fino ad ora non ci siamo arrivati, può essere che più in là si troverà un sistema. Ma cosa voglio dire? State attenti. Disturbo ossessivo compulsivo, cioè tentativo di liberarsi da soli, abbiamo detto malattia mentale, tentativo di essere santi senza l'esperienza della grazia di Dio, tentativo di salvarsi da soli, cioè nel momento in cui tu ti impegni in questa lotta incredibile per espellere il male dalla tua mente, non solo non ci riesci, ma entri in un meccanismo estremamente condizionante che è figlio dell'orgoglio, cioè io ci devo riuscire, della coerenza, sono cristiano, non devo, non posso fare questo, della presunzione di poter essere santo subito. Io dico, tante volte non ci rendiamo conto che la santità è un dono che Dio ci fa, ma la misura con cui noi la realizziamo è un cammino. Ricordate il mio esempio, anche nel libro ne parlo. Se tu nel nome di Dio sollevi 300 kg, ti viene l'ernia nel nome di Dio, e se Dio ti potesse parlare ti direbbe fermati, ne puoi sollevare 20. E anche se tu lo fai nel nome di Dio, in realtà non lo fai con la risorsa di Dio. Questa è una grande differenza che è importantissima. Attenti a un cristianesimo vissuto solo come etica e come morale e che non attinge alle risorse di Dio, perché prima o poi vi schiaccerà. Ma se voi imparate ad attingere per fede all'eredità meravigliosa che Dio ci ha dato, allora oggi sollevate 10, domani 20, dopodomani 30, e magari tra qualche tempo solleverete anche 200 kg. Ma guai a dire tutti bisogna che solleviate 200 kg. Capite bene che spesso noi, i nostri giovani, li facciamo impazzire, e sono serio, in buona fede. Noi conduttori, noi responsabili, poniamo loro dei pesi maggiori della misura di fede che possono portare. Allora sapete cosa succede? Che quelli che se ne fregano totalmente di quello che gli diciamo sembrano i più libidi, più spensierati, ma è come a dire che hanno già sotto sotto, c'hanno la doppia vita e dicono sì, vabbè, ok. Quelli invece che cercano realmente di mettere in pratica, li induciamo a meccanismi depressivi, a meccanismi ossessivi compulsivi. Io ne incontro parecchi. Figuratevi che in America, dove si fanno un sacco di statistiche, si fa perfino una statistica dove, a secondo la teologia che c'è l'incidenza di alcuni disturbi mentali. Mi sembra strano. Dimmi la teologia che hai, ti dirò che disturbi mentali produrrai. Ed è comprensibile, perché se abbiamo detto che la malattia mentale nasce come tentativo fallito di arrivare alla santità, più il livello da raggiungere è alto, più naturalmente si è predisposti. Infatti questa è una cosa strana, che i credenti sono più predisposti degli altri alle malattie mentali. Questo vi sembra strano? E quindi sono quelli che hanno bisogno di scoprire delle risorse importanti, e questo, quindi, applicando all'adolescente, è importante. La malattia mentale, semplificando, qua ve lo rileggo così, detto in tante maniere, probabilmente diventa sempre più chiaro, insorgerebbe come conseguenza di un'estrema difesa dell'io nel tentativo di espellere l'irrazionale, vissuto come una minaccia alla sua integrità. La lotta senza quartiere, intrapresa più o meno consapevolmente nell'adolescente contro il male della propria vita, se non è supportata da una rivelazione della grazia, finisce per imprigionarlo in una trappola più grande della serie, dalla padella nella brace. È chiaro questo concetto? Ritornando al nostro amico ossessionato dallo sporco, dalla contaminazione, dalla paura di avere commesso una bestemmia contro lo Spirito Santo, dalla paura di andare all'inferno, dalla paura che... Questo è il terreno ideale per cominciare a sviluppare ossessioni di bestemmia. E più c'è un controllo, e più c'è lo stimolo, e più sbagliato diventa, ma devi controllare quei pensieri. Perché è come se l'enfasi fosse data ancora una volta a tu, devi fare qualcosa per cambiare. Mentre quello che ti libera è Dio ha fatto qualcosa in te e scoprendolo miracolosamente cambi. Non so se riuscite a comprendere l'ottica tra un suggerimento che si dice da noi un ciuscecco nacchianata e un suggerimento che porta la persona alla scoperta di una risorsa interiore capace poi di fargli superare l'ostacolo. Senza volerlo, lì dove noi facciamo i precettori, lì dove noi facciamo quelli che danno i consigli giusti, noi purtroppo spesso ignoriamo che il consiglio giusto passa sempre attraverso la rivelazione della risorsa di Dio. Perché se tu, ecco, io per esempio per tanto tempo non ho mai capito e dicevo: Signore, ma dove devo andare per stare bene, per servirti, per fare la tua volontà? Allora magari poi intuivo, devo andare là, poi andavo in quel posto, prima o poi, forse non è il posto giusto, non è la chiesa giusta, non è destra, sinistra, sopra, sotto, fino a che, ho capito che il posto sbagliato ero io, perché era il mio atteggiamento, perché erano aree della mia vita non trasformate, e quindi in qualunque contesto mi muovevo, prima o poi emergeva l'amarezza, emergeva il risentimento, emergevano le paure e chiaramente poi emergeva il caos. Quindi ho dovuto comprendere profondamente che solamente attraverso un rinnovamento della mente avrei potuto passare a un'esperienza vera della volontà di Dio. Non so se è chiaro questo concetto. Ritornando quindi al nostro amico con disturbo ossessivo compulsivo, che può prendere varie forme, ce n'è una tipica che è quella di lavarsi 100 volte le mani al giorno, no? E chiaramente la paura dello sporco fisico. Ma applicatela a livello spirituale, la paura di contaminarsi, la paura di avere un pensiero cattivo di Dio, la paura, noi tante volte induciamo troppo paura alle persone, come la paura di andare in bagno perché se no espellono delle cose che non sono belle da vedere e da odorare. E spesso, capite, se noi non ci rendiamo conto che nell'adolescenza, anche prima, ma fondamentalmente l'adolescenza, comincia questo processo nel bambino, ora adolescente, nel tentativo di esorcizzare il male, a rispondere ossessivamente. Questa ossessività si può manifestare in varie maniere, ecco, nell'ordine estremo dato alla scrivania. Sono persone che hanno bisogno di avere tutto sotto controllo, e se qualcosa è fuori controllo chiaramente entrano in crisi, ma già questo è un segnale di una tendenza all'ossessivo compulsivo, cioè del tentativo umano di controllare la realtà. Solo che fino a che si tratta di controllare la scrivania, al limite, insomma, ma poi vai a controllare tutto, vai a controllare le relazioni, vai a controllare i tuoi pensieri, vai a... Mamma mia, ti sei messo l'acqua in casa senza dubbi, come si suol dire. E allora lì, ovviamente, se noi non comprendiamo questa origine, senza rendercene conto, potremo essere complici della malattia mentale della persona. Se gli aumentiamo gli scrupoli, anziché diminuirli, se gli diciamo guai a te se gli diciamo attento perché Dio, in qualche modo, senza rendercene conto, noi accentuiamo i meccanismi ossessivo-compulsivi in quelle persone. E io conosco persone che vivono questa ossessività compulsiva in tante maniere. Per esempio, alcune, non lo so, anziché toccare ferro, ora sono cristiani, che dicono sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù. Cioè, come che a ogni pensiero devono opporre un'azione, ed è la cosa più sbagliata, perché quello che ci libera è non quello che noi facciamo, ma quello che Dio ha fatto. Noi abbiamo bisogno di scoprirlo. Questo è fondamentale.
Mi date un microfono? Un po' tardi. L'abitudine a parlare con un microfono così.
Che poi mi fa forzare la voce perché...
Sì.
Dicevo, ora così posso non forzare la voce perché già... L'abitudine a doverci difendere da soli è un'abitudine che ben presto Dio smantellerà nella nostra vita. Perché? Perché le nostre difese non funzionano solamente per questo. Ecco perché tante volte dovrai passare, e capendolo in te lo capisci nel giovane, attraverso una fase dove la tua pazienza non funzionerà più. Non so se siete mai passati attraverso queste fasi, dove a un certo punto l'esasperazione è venuta nella vostra vita e non avete capito perché. Dio, ma perché hai permesso questo? Ma perché hai permesso le circostanze così assurde? Se Dio potesse parlarvi, o meglio, se voi poteste ascoltarvi in quel momento, Lui risponderebbe con la sua parola perché la mia potenza si dimostri perfetta nella vostra fragilità. Ma io non ce la faccio più, Signore, io non sopporto più nessuno. E do di Dio, Dio dice, alleluia, finalmente hai capito che tu non ce la puoi fare, che è impossibile farlo. È come a dire che tutto lo sforzo che hai fatto per costruire la tua difesa, a un certo punto, crolla, ma lì non è capolinea, lì diventa inizio reale a credere che la pazienza è un frutto dello Spirito. Miracolosamente tirarlo fuori quando realmente non sei in grado più di... E queste cose è importante capire, ripeto, perché se no noi nel momento in cui ci troviamo con una persona che vive questa crisi, evidentemente non saremo in grado di suggerirgli, ma gli daremo i suggerimenti sbagliati, gli diremo resisti ancora, resisti ancora. Oppure sii duro con la tua carne, sii duro con la tua carne. Ma la scrittura non dice mortificate la carne e diventate più spirituali. Dice camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne. È tutta una rivoluzione, fratelli e sorelle, che abbiamo bisogno di fare. Non ci sono le sorelle, fratelli. Sorelle che ascolteranno il video attraverso internet. È tutta una rivoluzione che deve avvenire in noi, perché è come stai trattando il bambino che è in te, è come stai trattando l'adolescente che è in te, che ti permette poi di trattare l'adolescente reale. Se tu sei rigido e duro con te stesso e pensi o ti illudi che questo funziona, tu sarai nella stessa maniera con la persona accanto a te, con tuo figlio. Solo che magari con lui non funziona, con te ha funzionato perché sei stato bravo a nascondere tutta la carica esplosiva, la rabbia, la ribellione. Forse non ti puoi neanche permettere di fare sciopero, perché sei responsabile ora. Perché ne andrebbe di tutta la tua famiglia? Quante volte hai fantasticato di lasciare casa, di fuggire, però poi non lo fai. Perché? Perché c'hai una responsabilità, perché c'hai giustamente da salvare una faccia. Capisci che queste cose invece in chi non ha apparentemente delle responsabilità e non ha famiglia sono molto più facili da essere elaborate. Ma in fondo, così come noi trattiamo l'adolescente in noi, noi tratteremo l'adolescente all'esterno. Ma io voglio andare un attimo a qualcosa che ha a che fare con il ricordare l'adolescenza che è in noi, con quello che ha comportato, per poter essere in grado di vederlo poi nei nostri figli adolescenti. Abbiamo detto che l'ho definita una terra di mezzo, proprio perché punto di passaggio dalla terra fantastica delle favole alla dura scoperta della realtà. E proprio in questa terra l'eterna lotta tra bene e male assume delle proporzioni gigantesche, fino alla percezione dello strapotere di quest'ultimo, l'impressione che hanno i nostri giovani è che il male è più forte. Ma effettivamente questa è l'impressione che non solo i nostri giovani, anche molti credenti purtroppo hanno. Perché? Ma perché si guarda nel mondo visibile, perché si guarda lo scempio della nostra politica, perché si guarda veramente qualcosa che realmente dice mamma mia, ma c'è una confusione estrema. E se non guidiamo i nostri giovani, i nostri adolescenti alla scoperta di questa terra promessa interiore, loro penseranno di essere dalla parte della maggioranza, e che la maggioranza vince, e la maggioranza che oggi si orienta alla demenzialità diventerà una seduzione molto forte, che poi lo sia attraverso Facebook o lo sia attraverso le musiche con messaggi subliminali, o che lo sia in qualunque contesto, il messaggio che passerà è il male è più forte e più appagante di Dio. E questo è un messaggio pericoloso. Infatti negli ultimi tempi gli uomini saranno amanti del piacere più che di Dio. Ma perché? Ma perché non hanno scoperto che piacere c'è in Dio, che nella santità c'è una gioia. E qui qualcosa già di messaggio. Se quello che esprimiamo ai nostri figli è, vedi, sono cristiano, quindi devo essere coerente, devo santificarmi, il nostro figlio dirà, fallo tu, io voglio godere. Ma se il messaggio è un messaggio di gioia, se è un messaggio di allegrezza, pur nella privazione, nel furto dei nostri beni, questo contagerà, perché i giovani hanno un grande bisogno di essere trascinati nella gioia, di essere trascinati nell'allegrezza. Ma se noi non la esprimiamo e lo portiamo avanti semplicemente con un club delle giovani marmotte o non lo so che cosa, evidentemente questo non coinvolgerà. Tipici della fase adolescenziale, i sensi di colpa più o meno razionalizzati, l'infelicità più o meno espressa nell'aggressività e il bisogno di dipendenza per colmare questo vuoto interiore. E ovviamente le tre cose sono sfruttate dai mass media. L'infelicità. Quante cose bombardano i nostri giovani dicendo che quel modello nuovo, con quello schermo, con quella capacità, ti renderà felice. Aggressività. Quanti meccanismi di ritorno del neonazismo, del bullismo, di tante cose con ismo sempre, l'oceismo. Ci sono pericoli di sistemi integralisti, totalitari. Perché? Perché canalizzeranno l'aggressività che è diretta conseguenza della paura. Perché quando vediamo la paura, ragazzi, diciamocelo bene, sotto sotto vorremmo sfogarci o prendercela con qualcuno o farla pagare a qualcuno. E quindi dietro quella maschera di perbenismo, spesso negli adolescenti c'è un desiderio sottile di distruzione degli altri, e questo li fa aggregare in bande. Ma non solo, perché la violenza può essere appunto di misura diversa, può essere diversa, ci sono forme di mobbing tramite Facebook, ci sono forme in cui tu distruggi l'altro anche che non conosci, solo per il gusto di esprimere questa aggressività. Capite bene che come lo Spirito Santo vuole aggregare, integrare tutti gli stimoli positivi per mettere insieme la potenza dell'amore, lo Spirito dell'Anticristo già sta cercando di raccogliere tutta l'insoddisfazione, tutta l'aggressività, tutta la violenza, tutto quello che realmente è insito nell'essere umano, questo bisogno di adozione, dicevamo poco fa, ho detto in altre parole bisogno di dipendenza. È ovvio, vuoi dipendere da qualcosa, dice il diavolo, ci penso io. Che trappola preferisci? Di che colore? Ti do l'opzione di scegliere il colore, Poi se ci vogliamo mettere le stelline, se nella prigione ci vogliamo mettere anche un panorama di cielo meraviglioso, se ci vogliamo mettere un'illusione di mondo beato, tipo New Age,
ti do tutta la trappola personalizzata che vuoi.
E oggi ci sono trappole incredibili che noi non siamo neanche in grado né di capire né tante volte di bloccare nella vita dei nostri giovani. E allora questo ci deve far disperare? No, ci deve far affaticare per manifestare su questa terra una dimensione di vita più bella, più reale, alternativa alle trappole del diavolo, per spingere le persone a capire che camminare per lo spirito è molto meglio che camminare per lo spirito di questo mondo. Dobbiamo riuscire a viverlo, dobbiamo riuscire a trasmetterlo. Quindi capite bene, con questi bisogni di dipendenza per colmare il vuoto interiore, diventa comprensibile la rabbia che spesso caratterizza questa fase dello sviluppo. Comprenderne i meccanismi è una cosa buona per non allarmarsi troppo, ma sia per riuscire a mantenere una comunicazione costruttiva con i nostri ragazzi. Ho detto che la rabbia si manifesta sul terreno della paura, quando il giovane è in un clima di educazione molto rigida o in un clima di tensioni e di conflitti, è costretto a reprimere la sua carica di aggressività, sia per paura di non essere accettato, come già abbiamo detto, sia per lo spauracchio di punizioni di vario genere. Prima o poi questa aggressività repressa però tenderà ad esprimersi, specialmente in quella fase che ho detto dell'affermazione dell'io, dove dobbiamo uccidere virtualmente l'autorità, dove dobbiamo liberarci del cadavere dei nostri leader, e chiaramente tutto questo non può funzionare quando siamo in questa fase, perché più cercheremo allora di imporre l'autorità, più ci sarà una ribellione, una protesta, uno sciopero, e la rabbia diventerà il linguaggio della loro ribellione. E vedremo infatti delle reazioni talvolta esagerate a giudizi, considerazioni, rimproveri che prima venivano accettati, invece non saranno più accettati. Questo è un segno già classico. Sarà sufficiente infatti apostrofare i giovani con uno "studia" o "rassetta la stanza" o semplicemente con uno "stupido" per vederli esplodere in reazioni rabbiose. Non so se queste sono cose di fantascienza o le state vivendo in parte. Li sentiremo, sto leggendo per andare veloce perché come vedete io mi dispetto se non andiamo verso la parte finale, li sentiremo usare perfino espressioni del tipo "ti odio". Non so se è successo mai a me nel passato, veramente ho sentito forte questa rabbia dei miei figli, alcuni manifestati, alcuni in altri no. Questo tipo di rabbia nasce nell'adolescente per la sua impressione di venire ostacolato nei suoi propositi o per il rifiuto di un'immagine negativa proiettata da parte di un adulto dal quale non si sente capito, come a dire: ma allora tu pensi che io sono cattivo? Ma allora tu pensi che io sono una poco di buono? L'adolescente non legge la preoccupazione del genitore, legge la sensazione di non fiducia, come a dire: tu non ti fidi di me, ma ti pare solamente perché tu mi chiedi questo che io non lo faccio? Non avrei 100.000 occasioni per poter fare quello che mi piace fare? Quindi come ti illudi, papà, mamma, di poter frenarmi se io non voglio essere frenato? E là bisogna trovare una misura, evidentemente. Sto dicendo che, ma un guinzaglio più lungo, ecco. Ritrovare l'adolescente che è stato, che è in noi, ci aiuterà a comprendere e a comunicare con i nostri adolescenti. Ma chissà perché è così difficile per un adulto ricordare il periodo della sua adolescenza, in modo da superare quel salto generazionale che quasi sempre impedisce un contatto e una reale comunicazione con le persone di tale età. È come se fosse avvenuta una vera e propria amnesia. Ma tu te lo ricordi quando eri bambino? Io mi sono congelato tutte cose, poi ho dovuto riscoprirle gradualmente. Voi ricordate quando siete stati adolescenti? Ricordare l'adolescenza per molti adulti significa riaprire dei capitoli superficialmente archiviati o aprire delle ferite sanguinanti con il rischio di scoprirsi emotivamente più immaturi degli stessi giovani ai quali stanno cercando di dare un consiglio. Ecco la difficoltà a riaprire le nostre soffitte, perché forse ai tempi della nostra adolescenza non abbiamo avuto il tempo di vedere quello che ci bruciava dentro, non abbiamo avuto il tempo di affrontarlo, e ora vorremmo affrontarlo in maniera così molto superficiale con i nostri adolescenti. Questa difficoltà sembra poi insormontabile lì dove il passaggio alla cosiddetta età matura, dicevo, ha lasciato tanti interrogativi e dubbi senza reali risposte. Se tu fossi adolescente, concludo con questa esortazione, oggi ancora più di ieri, visto il caos in cui viviamo, saresti sopraffatto da quelle paure, insicurezze, ribellioni che forse non hai neanche voluto vedere, erano presenti nella tua psiche. Se tu fossi adolescente, rivivresti l'effetto devastante della legge che, avendo già svolto la funzione di pedagogo, ha finito per ucciderti spiritualmente, la colpa. Ma vi ricordate le colpe estreme vissuti quando eravate adolescenti, anche per cose stupide? Il senso tremendo di condanna. Alcuni adolescenti vivono persino il meccanismo già che poi induce alla depressione, cioè dell'autopunizione. Sbagliano e si danno botte da soli. Vedete che strano? L'idea che se si sbaglia si deve pagare. Amplificato, questo porta a meccanismi di autolesionismo. Ci sono delle persone che si fanno del male. Quando fanno male, quando sbagliano, sì, o si mangiano le unghie fino all'inverosimile, o si fanno tagli, una maniera sottile di autopunirsi. Se tu fossi adolescente, sentiresti tremendi sensi di colpa per la tua trasgressione, insieme a tutti i propositi regolarmente falliti di non sbagliare più. Questa è l'ultima volta che sbaglio. Magari anche, non dico detto ai genitori, ma detto a se stesso, ho detto a Dio: Signore, questa volta basta, basta, non accenderò più la televisione su quella immagine pornografica, non, basta, basta, non farò, non farò, non farò. Quanti propositi che sono stati regolarmente disattesi. Perché? Perché ancora non si era scoperta quella pace, quindi il bisogno tante volte di sbagliare, la dipendenza da cose che si sanno sbagliate ma dalle quali non si riesce a essere immuni. Se tu fossi adolescente, ricorderesti tutti i tuoi tentativi di cambiamento, culminati spesso in quella disperazione, preludio alla rivelazione della salvezza e della grazia di Dio. Come dire, la legge non può essere messa in pratica, e poi ci porta alla disperazione, alla mancanza di speranza. Ma quello è un preludio. Voi avete idea di quante persone sono, dicevo stamattina, inconsapevolmente disperate tra i giovani e vivono in luoghi comuni dove si gioisce, si salta, si danza, ci si droga, si sniffa, si fa di ogni tipo di cosa, un luogo comune solamente per colmare questo vuoto e questo senso di disperazione? Comprendete quanto è importante dare un messaggio alternativo, come a dire: non avere paura di guardare il tuo inferno, perché qualcuno non ha detto solamente cosa è bene e cosa è male, forse tu lo sai nel tuo mondo e per questo ti senti pure in colpa, ma ha fatto un miracolo incredibile, cioè quello di amarti così come sei
e di mettere in te potenzialmente, di poterti donare una nuova vita, solo che tu riconosca il tuo fallimento, la tua disperazione, la tua incapacità di salvarti. Questo è fondamentale. Se tu fossi adolescente, sentiresti in ogni caso, come diceva il fratello lì, quel bisogno disperato di amore, di comprensione da parte di persone che almeno ricordino di essere state anche loro adolescenti. Quindi, capite, nell'adolescente c'è l'angoscia di separazione, c'è la morte, c'è il cliché che la società ti propone, ci sono le maschere, ma c'è un bisogno profondo di identità che io credo semplicemente il messaggio di Cristo può colmare. Ecco perché quello è il periodo più importante, dove abbiamo bisogno di aspettarci la ribellione e la protesta, ma abbiamo bisogno di credere che la ribellione e la protesta vengono vinti dall'amore, non dall'incutere paura. L'amore profondo che Dio ha per noi, al punto da essere venuto a rilevare l'impresa fallita uomo e a poterci avere condiviso la vita di Cristo. Io credo che è importante, fondamentale nell'adolescenza, dare questo messaggio in cui nella presa di coscienza della verità brutta ci sia subito accanto il ma di Dio. Come dire, non avere paura della verità che cogli, non avere paura dei demoni che percepisci, non avere paura del desiderio di fuga, non avere paura nello scoprire che quello a cui tende la mente umana è morte e inimicizia verso Dio. Questo dice la Scrittura, questo è la verità. Noi siamo inclinati alla morte, morte a te, morte a me, e inimicizia verso Dio. Non vi meravigliate quando un adolescente comincia a vivere sentimenti di rifiuto di Dio, sentimenti di inimicizia verso Dio, perché questo significa che realmente è passato nella fase della morte determinata dalla legge in lui, ma è un passaggio. A quel punto non gli si può dare Dio come una medicina, non gli si può forzare a prenderlo, ma si può sperare nell'opera di convincimento dello Spirito Santo ed essere cooperatori dello Spirito Santo per trasmettere un'alternativa di vita, per ridare quella speranza che non solo porta alla conversione, poi alla scelta vera, ma che comincia poi a distruggere tutti i meccanismi sottili che si sono creati per essere bravi senza Dio. Perché questa è la trappola più grande dell'adolescente, perché c'è l'adolescente che sceglie la ribellione, sceglie la protesta, sceglie l'aggressività, sceglie, e questo si orienta in patologie di un certo tipo. Ma c'è l'adolescente, e probabilmente i nostri adolescenti sono più inclini a questo, ecco perché più predisposti a malattie mentali, tipo depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo d'ansia, disturbo d'attacchi di panico. Perché? Perché si portano una coscienza della legge, si porta una coscienza e un ricordo di Dio, quindi si portano una dimensione di armonia che è stata per un tempo con loro e che in qualche modo vorrebbero realizzare, ma senza Dio. Questa è la trappola della malattia mentale: cercare di realizzare l'armonia senza ritornare, perché da bambini siamo stati tutti in un modo o in un altro in contatto con Dio, senza ritornare a Dio. Questa è la base della patologia. E lì tante volte realmente, soprattutto in fase adolescenziale, avranno origine le malattie più gravi, le psicosi, schizofreniche di varie realtà, di varie entità, ma che in fondo esprimono un rifiuto totale alla vita. Se ci pensate bene, lì si origineranno le strutture depressive. Oggi in America, che sempre ci precede, i bambini già a 7-8 anni prendono gli antidepressivi, Capite quello che diciamo stamattina? Stanno vivendo già in maniera anticipata tutto il malessere umano, il senso di fallimento, lo stanno vivendo. Sono stato anch'io adolescente e queste brevi considerazioni riflettono il mio stato d'animo di quell'epoca, nell'esigenza di trovare un amico, un consigliere, un padre di amore. E sono allo stesso tempo stimoli accorati che do questo pomeriggio a un medico cura te stesso. È un proverbio tratto da un midrash ebraico, medice cura te ipsum. Laddove il mio essere psicoterapeuta cristiano mi ha messo di fronte a centinaia di adolescenti con gravi disturbi mentali che avrebbero potuto talvolta essere prevenuti, ma che sono stati ignorati e in certi casi persino determinati dalla mancanza di sensibilità dei curatori, genitori, guide spirituali, terapeuti in genere. Questo è un appello accorato. Prima volevo concludere proprio con un momento di preghiera, volevo leggervi qualche dato sul suicidio tra i giovani. Sono dati di circa 10 anni fa, ma già sono attendibili. Negli Stati Uniti ogni anno, di quelli almeno conosciuti, circa 2 milioni di adolescenti tentano il suicidio. 2 milioni di adolescenti e circa 700.000 ricorrono alle cure in seguito al loro gesto. E secondo questo centro di osservazione, molti di essi sono ancora in terapie farmacologiche. E per quanto riguarda il suicidio, si stima che ogni anno negli Stati Uniti, ma stiamo parlando delle statistiche che datano 12 anni fa, circa 2.000 giovani di età compresa tra i 10 e i 19 anni si tolgono la vita, tra i 10 e i 19, quindi 2.000 giovani. Ora sembra che, visto l'escalation esponenziale, siamo circa alla soglia di 2.005 giovani tra 10 e 19 anni, quindi fate un calcolo di ogni giorno, non so quanto è un calcolo, però significa più 4, più 5, 6, un 7 giovani al giorno si suicidano. E nel 2000 il suicidio è stata la terza fra le maggiori cause di decesso fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Terza causa di morte. Questo per dirvi che il malessere è molto forte. E che cosa spinge al suicidio i bambini e i giovani? È chiaramente il risultato di molteplici e complessi fattori. E più del 90% dei giovani suicidi soffrivano di almeno un grave disturbo psichiatrico. E di fattori predisponenti, che ora voglio leggervi brevemente per concludere, che possono aumentare la tendenza al suicidio. Io parlo del suicidio perché è la cosa più grave che vogliamo scongiurare, chiaramente poi magari in altre sedi, in altri momenti potremo parlare di altre cose. Capite bene che l'argomento è vastissimo, ho voluto sottolineare più alcuni principi. Fattori che possono aumentare la tendenza al suicidio sono precedenti tentativi di suicidio, questo ovviamente, concomitanza con l'alcolismo e uso di stupefacenti, casi di precedenti suicidi in famiglia, presenze di psicopatologie nei genitori, disperazione estrema, questo l'abbiamo detto, tendenza all'impulsività o all'aggressione, facilità di accesso a strumenti letali come le armi. Meno male che da noi non è così facile come in America possedere un'arma, perché insomma avremmo una crescita esponenziale di questo tipo di problemi nell'arco anche del suicidio, non solamente del suicidio. Tendenza al suicidio di membri della famiglia, amici e persone care, precedenti di abuso sessuale o psichico, tendenze omosessuali o lesbiche, lesbicismo, relazioni difficili fra genitori e figli, stress della vita, improvvise perdite di relazioni interpersonali, problemi legali o disciplinari, mancanza di coinvolgimento nella vita scolastica o sul lavoro. E sicuramente è importante riuscire a cogliere i segni. Ora non voglio crearmi all'allarme, però ho scritto così qualche segno di base che ci può fare sospettare. Dicevo stamattina, ma una persona che ho seguito un attimo diceva: ho scoperto che Dio si stava organizzando, anzi me l'ha confessato, forse non gli è riuscito, ha trovato un sistema per suicidarsi, ma non gli è riuscito, cosa devo fare? Segni premonitori sono cambiamento nelle abitudini alimentari o nel ritmo del sonno. Sapete, oggi gli studi del comportamento alimentare stanno avendo un'escalation estrema. Allontanamento dagli amici, dalla famiglia o dalle normali attività. Azioni violente, comportamenti di ribellione, tendenza a fuggire, uso di alcol e droghe. Scarsa cura della propria persona. Significativo cambiamento della personalità. Persistente stato di noia, difficoltà di concentrazione, diminuzione della resa scolastica o sul lavoro, continue lamentele di disturbi come mal di pancia, mal di testa, fatica, spesso legata ad emozioni, perdita di interesse nelle attività di svago, insofferenza nei confronti di elogi e riconoscimenti. Questo ce ne sono anche tanti altri, però dico, dobbiamo essere in grado di cogliere questi spunti per capire che la persona con cui abbiamo una relazione sta vivendo un momento difficile, forse non ce lo ha comunicato fino ad ora, perché noi siamo così affannati. Però, ripeto, per questa giornata sono contento di aver vissuto insieme a voi, è bello ogni tanto come uomini vedersi e stare insieme per non solo di fronte a un bel bicchiere di vino o di altre cose, ma è bello un attimo per capire il ruolo fondamentale che Dio ci ha dato nell'economia della famiglia. Uomini forti e valorosi, capaci realmente di recuperare il bottino, capaci di non accettare in maniera passiva, fatalista, lo sfascio delle proprie famiglie, e cominciando con i giovani con i quali prima siamo in contatto, cominciare a cogliere, ascoltare, diceva nostro fratello. Questa è una cosa importante, tante volte siamo così pieni di cose da dire che non abbiamo più un meccanismo recettivo, non ascoltiamo, o meglio, ascoltiamo solamente la superficie, non ascoltiamo le urla silenziose che stanno emettendo alcuni giovani intorno a noi. Ascoltare, ascoltare, perché è quello che è il cuore di Dio, in sofferenza per la piaga della figlia del suo popolo, per la piaga, l'urlo di dolore che Dio ancora esprime. Ma non esiste falsa Moghad, perché la piaga del mio popolo non è curata, non ci sono medici lì, non ci sono persone che sentono il peso del dolore che c'è nel mio corpo. E questa mattina e pomeriggio vogliono essere un qualcosa che ci abbia sensibilizzato, ci abbia aperto gli occhi su qualcosa che è la nostra vita, del nostro bambino interiore, adolescente, che ci mette di fronte alla necessità di esporre il nostro adolescente, il nostro bambino interno, all'amore e alla grazia di Dio. Ci alziamo in piedi. E nella misura in cui tu ed io ci esponiamo, in questo momento vorrei spendere qualche momento, perché non voglio fare un esperimento, ognuno di noi può un attimo riproiettarsi indietro e riattualizzare quello che ha vissuto come adolescente, più o meno solo, più o meno in crisi, più o meno in fuga, ma possa un attimo riaccogliere quell'abbraccio meraviglioso del Padre che è quello che ci ha più o meno consapevolmente, non lo abbiamo sempre compreso, ci ha fatto attraversare l'adolescenza, ci ha fatto veramente andare oltre le nostre difficoltà, oltre i nostri problemi. Vogliamo fare un momento di silenzio. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina perché possiamo fermarci e comprendere di più come tu hai guarito e stai continuando a guarire i nostri desideri di fuga, le nostre paure, tutto quello che ci ha condizionato da quando eravamo adolescenti ad oggi. E vogliamo ancora attualizzarlo, vogliamo ancora scoprirlo in una maniera più chiara questo pomeriggio, per essere in grado di poter essere meccanismi di riconciliazione, per poter essere in grado di portare un vero messaggio di libertà ai nostri adolescenti, Signore. Grazie, Padre, perché il tuo amore ancora ci sommerge, il tuo amore ci sostiene, Signore. Grazie, Padre. In questo momento ti voglio pregare ancora per tutti questi miei fratelli qui. Grazie per la responsabilità che ci hai dato, Signore, come genitori. Abbiamo detto genitori di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito. E abbiamo bisogno di accorgerci in una maniera più forte, in una maniera più grande, di come veramente entrare in un rapporto con i nostri giovani, di come evitare un sistema educativo troppo rigido o minacce di vario genere, quasi collegate al fatto di dire se fai questo non diamo più. Signore, vogliamo evitare dei metodi coercitivi, vogliamo evitare dei metodi manipolatori, impositivi, vogliamo impegnarci a curare l'armonia familiare o di gruppo, Signore, facendo sì che i nostri giovani non respirino in quell'aria delle barriere, dei conflitti irrisolti, o peggio ancora, che non respirino dei rapporti formali, Signore, perché il malessere possa essere esorcizzato e perché ci possa essere spazio, perché tante volte, Signore, c'è troppa tensione nelle famiglie perché il malessere del giovane possa prendere forma, e tante volte è come se si potesse nascondere. Vogliamo impegnarti, Signore, questa giornata ad essere più sensibili al malessere di chi ci circonda. Vogliamo veramente, quando notiamo dei comportamenti sbagliati nei nostri giovani, vogliamo sicuramente non correggerli in quel momento con rimproveri, impulsivamente o proiettando immagini negative, come tante volte succede, sei la solita persona inutile, non sai fare niente, ma vogliamo invece realmente trasmetterli nei momenti diversi, quando la nostra rabbia è andata via. Vogliamo trovare il tempo opportuno per poter affrontare insieme a loro alcune tematiche di quello che ha causato la tensione, senza fare troppo pesare l'autorità, Signore. Signore, vogliamo poi capire che è necessario indirizzare i nostri giovani a delle attività, a qualche cosa dove possano esprimere la loro aggressività in maniera costruttiva, tornei sportivi, competizioni culturali o gare spirituali. Vogliamo creare un senso di gara, non a chi fa più cattiveria, ma a chi ama di più, a chi vive di più la dimensione profetica, a chi vive di più il contagio, la presenza dello Spirito Santo. Oh Signore, ti chiediamo veramente che possiamo essere strumenti di benedizione per i nostri giovani, per tutte le persone che ci metterai intorno. Grazie ancora per strumenti come Andrea, Sheila, in questo impegno, Signore, a favore dei giovani. Grazie per il peso che hai messo loro per poter essere canali, strumenti di benedizione. Ti prego, Signore, di poterli sostenere, di potergli ancora dare una forza nuova perché siano coinvolgenti, trascinatori, perché i giovani sono nel tuo cuore, i giovani sono nel tuo cuore, Signore, sono sulla Chiesa su cui tu stai puntando in questo momento, Signore, e vogliamo veramente aiutare il tuo Spirito a proteggerli, a preservarli, e lì dove identifichiamo delle malattie, a fare sì che possano essere superate. Grazie, Padre. Grazie, Signore, ti esponiamo la nostra vita. Grazie, Signore. Mi viene quella immagine proprio di quel film, non mi ricordo se era Courageous, non so chi di voi l'ha visto, dove a un certo punto c'erano tutti gli uomini che prendevano un impegno, che prendevano una determinazione forte di assumersi la responsabilità come mariti, come padri, la responsabilità che Dio ci ha dato. Io vorrei che in questo momento ognuno lo facesse con Dio. Siamo stati fallimentari molte cose, abbiamo sbagliato e probabilmente ancora sbaglieremo, ma Dio sta facendo il tifo per noi e non si rassegna alla nostra rassegnazione, ma sta puntando. Lui crede in te più di quanto tu creda in Lui, e crede che sebbene ancora ci sono delle ferite sanguinanti nella tua vita, sebbene ci sono dei travagli, sebbene tante volte ti sei defilato, tante volte hai detto fai tu moglie, io non ci posso niente, no, tu ci puoi, ci devi potere, Dio ti dice questo pomeriggio, devi poter dare il tuo apporto fondamentale al sostegno della tua compagna e come riferimento fondamentale nella vita della tua famiglia. Devi poter ritrovare quella pace, quella serenità che serve poi a trasmettere il progetto di Dio. Sapete, è strano, tante volte io ho voluto sfuggire questo. Tanto tempo fa mia moglie mi diceva: ah, è colpa tua tante volte se le cose non vanno. No, ognuno è libero. Devo riconoscere che era un modo di sfuggire alla mia responsabilità di padre e di marito tante volte, e lì Dio mi ha fatto comprendere che effettivamente c'è una parte che possiamo fare e dobbiamo fare solo noi uomini, e nessuno la può fare al posto nostro, e se non la fai tu nella tua famiglia, nessuno la farà al tuo posto, nessuno la può fare. Ecco, in questo senso vogliamo impegnarci a fare la nostra parte per essere fattori stabilizzanti, di riferimento, di sicurezza per le nostre famiglie, per le nostre mogli, ma anche per i nostri giovani, che i nostri giovani trovano un cuore aperto, accogliente, come un salotto dove possono venire a sedersi, scherzare, babbiare, parlare, chiedere, domandare, ma che non siamo più quasi con delle muraglie di impenetrabilità dove abbiamo in qualche modo forse detto: non posso fare niente, non ce la faccio a comunicare, ma possiamo ricredere nel valore del nostro ruolo. Dio sarà con noi se ci impegniamo, se collaboriamo, e ci farà vedere delle aree della nostra vita dove potremo prendere le fila di qualche cosa che si sta degenerando. Forse è una malattia che sta incombendo su tua figlia, forse è un malessere, forse è un atteggiamento di ribellione di tuo figlio, e Dio ti sta dicendo: tu, non stare a pensare che il tuo problema è risolvere il problema dell'altro, tu vivi la mia presenza, emana la mia presenza, preoccupati di stare con me e di diventare nuovamente un emanatore di vita, di portare ed esprimere alla tua famiglia, ai tuoi giovani, le parole di questa vita o la vita di queste parole. Quindi prendiamo a conclusione un impegno, ognuno prendi dentro se stesso, non vogliamo fare come loro hanno fatto un impegno comune, ognuno sa le parti dove deve veramente impegnarsi, e credi che non è una promessa domani sarò diverso, ma è la fiducia che Dio ti darà la capacità di farlo, di essere costante, perché alcuni risultati avverranno col tempo. Preghiamo. Sento proprio che lo Spirito Santo sta determinando una prospettiva nuova in ognuno di noi, dalla quale guardiamo i giovani e prima di tutto naturalmente i nostri figli, che magari non sono più giovani, ma noi siamo cresciuti, ma sono sempre più giovani di noi, senza dubbio. Una prospettiva nuova dalla quale veramente sentiamo un amore forte per loro e ringraziamo Dio per loro. E siamo grati, Signore. Colgo l'occasione per ringraziarti, Signore. Ringraziarti perché al di là di quello che ho vissuto quando ero più giovane, e i figli erano piccoli, ma io non ero ancora in grado di essere padre. Grazie perché tu li hai preservati. Grazie perché le loro crisi hanno ricevuto più la tua assistenza. E grazie perché dopo i momenti di fuga hanno alla fine incontrato il tuo amore, Signore. Sono grato veramente per come tu, in un certo senso, mi hai sostituito in quello che doveva essere una mia azione, ma che ero troppo immaturo per svolgere, forse perché non volevo neanche bambini, figli, volevo essere io al centro del mio mondo. E ti prego per tutti quelli, miei fratelli, padri, che hanno vissuto tante volte questa sensazione di egoismo, di isolamento, di individualismo, che ha reso loro difficile di poter essere determinanti nelle loro famiglie. Grazie perché in questo momento un'unzione nuova di essere canali del tuo amore, dispensatori della tua grazia, viene fuori e riusciamo a trovare per fede una pazienza nuova per comunicare con i nostri giovani, per accoglierli nelle loro contraddizioni, per non giudicarli, ma per cercare di impartire loro la gioia della vita di Cristo, Signore. E oltre a questo impegno personale che abbiamo preso, questo impegno anche a pregare gli uni per gli altri, ma è importante, sentivo proprio il Signore mi dicesse, dovete imparare a muovervi come una squadra. Voglio proprio che gli uomini si risollevino, e al di là di tutto quello che comporta lo stress lavorativo oggi, tante volte anche vedo con i miei collaboratori quando andiamo a fare delle riunioni in cellula una volta alla settimana, sembra che lo sforzo più grande sia quello di rimanere svegli, perché lo stress, il lavoro, tutti questi sistemi che ci stanno schiacciando ci fanno sembrare che quasi non ci sia più possibilità, dobbiamo rassegnarsi. Invece io credo che veramente stiamo vivendo qualcosa di particolare, dove Dio si aspetta che la Chiesa entri in scena, in campo. Ma dici, ma così martoriata, così disoccupata, così... Dio vuole dare questa dimostrazione incredibile, dove la sua pazienza è più saggia degli uomini, e dove le persone operate di lavoro, stressate, con difficoltà, invece Dio ha deciso che siamo suoi portavoce, e quindi che possiamo veramente credere in questo mandato che Dio ci ridà. E singolarmente, tu sai le promesse, le chiamate che Dio ti ha fatto singolarmente, ma non più nella solitudine, ma con un senso di squadra nuovo, dove possiamo portare i pesi gli uni degli altri, dove possiamo essere insieme per la nostra nazione, ma come manifestazione dei capi famiglia, come i capi famiglia che dichiarano, e non con dichiarazioni che sfidano e che sono tracotanti, ma dichiarano la loro volontà al servizio nei confronti delle loro famiglie, nei confronti dei loro figli e nei confronti della società. Dio ci ha chiamato ad essere servi e vogliamo riprendere questo posto perché tutte le persone più in crisi, tutte le persone più disperate affluiranno alla Chiesa e si aspetteranno che noi diamo loro speranza. Allora ritroviamo, fratelli, rigioiamo nel Signore, rigioiamo nella Sua presenza, concertiamoci, accordiamoci e diventiamo riferimento per questa nostra nazione.